Buongiorno a tutti, prosegue la Biennale Tecnologia, un programma straordinario. Abbiamo un temone gigante, la sostenibilità, la direzione verso la quale può andare l'innovazione, il sistema dell'innovazione generale. Se lo sta domandando tutto il mondo, se lo sta domandando soprattutto l'Europa. Stiamo facendo un ragionamento fondamentale per vedere se l'innovazione tecnologica può cominciare a rispondere alle sfide globali, prima di tutte il clima, l'ambiente, la sostenibilità sociale e culturale. Ne parliamo oggi con Fabio Scaltritti, che è responsabile della ricerca alla Lavazza, e con il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco. Partirei senz'altro con Fabio Scaltritti. Abbiamo il compito di vedere questa strategia dell'economia circolare come qualcosa che non sia avulso dalla qualità dell'azione strategica delle aziende, ma anzi profondamente connesso. Fabio Scaltritti.
Sì, buongiorno, buongiorno Rettore, buongiorno Luca De Biase, bentrovati.
Buongiorno.
Grazie dell'introduzione. Direi partirei subito dal tema della possibilità di coniugare sostenibilità e innovazione in un'azienda. Vi posso portare il nostro esempio, diciamo così, l'esempio di Lavazza, intanto partendo da un'affermazione, cioè che l'imprenditoria responsabile vuole e ha la possibilità di coniugare la sostenibilità su tre pilastri fondamentalmente, quindi la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. E il gruppo Lavazza prevede di arrivare all'integrazione di questi tre elementi appunto attraverso l'innovazione per raggiungere dei risultati che siano dei risultati concreti. La lunga storia di Lavazza è una storia di 125 anni che ha sempre basato il proprio approccio partendo dai valori e raggiungendo una solidità finanziaria e con una grande attenzione alla sostenibilità. E questo si è trasformato negli ultimi anni in un percorso strategico e riteniamo che l'integrazione degli aspetti della crescita economica, dell'attenzione all'ambiente e dell'attenzione al sociale siano l'unico modo per creare del valore condiviso. Sono presenti in tanti paesi, in 140 paesi, la ricerca e sviluppo è stato un elemento di guida e ha accompagnato la crescita delle aziende in questi paesi. Ogni volta portiamo del know-how e della competenza, ma sempre riceviamo in cambio della competenza e del know-how. Ovviamente la sfida della circolarità, la sfida della sostenibilità in particolare, ci richiede di cambiare l'approccio e di ripensare l'approccio partendo da due fattori. Un primo elemento è il ripensamento delle modalità con cui facciamo produzione, il ripensamento dei prodotti, basato su un secondo elemento che è il ripensamento di come disegniamo i prodotti. Quindi partire sempre da un approccio che sia sustainable by design, che richiede delle competenze e delle specificità diverse rispetto a quelle che storicamente abbiamo avuto, soprattutto in questo periodo dove vediamo una fortissima accelerazione. Vi dico che intanto ci affidiamo al contesto esterno, che è molto ricco di spunti. Sicuramente facciamo riferimento a quelle che sono delle linee guida internazionali, quindi in primis Global Compact, Nazioni Unite, l'Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Quando mi riferisco ai 17 obiettivi, abbiamo identificato all'interno dell'azienda quali sono gli obiettivi su cui possiamo avere un impatto più rilevante e per quanto attiene alla parte di ricerca e sviluppo ce ne sono due, l'obiettivo 13. Quindi produzione, l'obiettivo 12, produzione responsabile, e l'obiettivo 13 che riguarda il cambiamento climatico. In questo percorso verso la sostenibilità, fortunatamente, siamo sempre più affiancati da clienti, essi siano distributori, essi siano consumatori finali e anche da fornitori. quindi nella filiera della fornitura. E questo ci conferma che c'è la possibilità di coniugare la sostenibilità economica alla sostenibilità ambientale, perché esiste fondamentalmente una domanda di sostenibilità che deve essere soddisfatta con un'offerta adeguata. Noi pensiamo di poter avere uno spazio per dare un'offerta adeguata in questi termini. L'approccio è scientifico, un primo campo di azione è quello di definire gli impatti che abbiamo in termini di sostenibilità, e in seconda battuta impostare una serie di azioni che vadano a minimizzare e a ridurre questo impatto che noi abbiamo. Fondamentale è capire quali sono le aree su cui possiamo lavorare. Abbiamo le aree dell'energia, le aree della logistica, le aree del packaging, molto importante, e le aree delle macchine, dove noi figuriamo anche, soprattutto negli ultimi anni abbiamo sviluppato la presenza di macchine sia in ambito casa che in ambito ufficio. Quindi, dicevo, ci sono queste quattro aree di lavoro. L'approccio è un approccio di continuo miglioramento, quindi molto focalizzato a un orizzonte temporale di medio termine, direi 4-5 anni, perché riteniamo che questo obiettivo, che questo orizzonte temporale sia quello che meglio consente di portare, di mettere a terra degli impegni concreti affiancati a degli obiettivi molto ambiziosi. E non da ultimo garantire la coerenza sui tre piani di sostenibilità economico, ambientale e sociale. Dall'altra parte viene richiesto di modificare il DNA dell'azienda, quindi di investire in competenze che abbiano la finalità di raggiungere questi obiettivi e consentano di raggiungere in maniera efficace questi obiettivi. Qui mi piace, questo è il nostro programma. Il nostro programma è fatto di un'ambizione di realizzare questi obiettivi nel futuro, ma ha già visto negli ultimi anni il raggiungimento di alcuni obiettivi in termini di sostenibilità. Le cito un paio di casi. Il primo caso è un bicchiere Clix, che fa parte di un sistema che produciamo interamente, parte dalla macchina. C'è un bicchiere tecnologico attualmente in polistirolo che poi produce una bevanda. Molto diffuso in Regno Unito, molto diffuso in Germania. Ecco, qui la sfida è stata provvedere a sostituire questo bicchiere attualmente in polistirolo, che ha una triplice funzione di interfaccia con la macchina, di conservazione, garantire la shelf life e quindi la conservazione dell'alimento all'interno del bicchiere, e poi di essere contenitore durante appunto il momento in cui si beve la bevanda. Questa triplice funzione l'abbiamo comunque garantita con un bicchiere di carta. Bicchiere di carta che non è un semplice bicchiere di carta, è un bicchiere che ha un contenuto in carta superiore al 96%, quindi riciclabile addirittura più di 7 volte, che va a sostituire un bicchiere di polistirolo che non trovava spazio nella filiera del riciclo. Non solo, quindi entriamo in un ambito di riciclabilità, avendo una sostenibilità in termini di impatto di anidride carbonica, di produzione di anidride carbonica, che è stato ridotto fino al 60%. Le porto poi un secondo esempio a cui sono particolarmente affezionato, sempre nell'ambito macchine casa. Abbiamo attivato, a partire da quest'anno, da luglio, un nuovo progetto per poter, diciamo così, non più sostituire le macchine in caso di guasto, ma andare a riparare le macchine in caso di guasto. Questo ha previsto di ridisegnare completamente la filiera della logistica con cui andiamo a provvigionare le macchine riparate, e di disegnare prodotti in modo che fossero riparabili. Quindi, diciamo così, che l'approccio alla sostenibilità deve essere un approccio un po' a 360 gradi, e come nell'esempio, ad esempio, del bicchiere di carta, per noi è stato molto molto importante lavorare sia con istituzioni di ricerca che con la filiera dei fornitori di impianti molto importanti e ovviamente fornitori di carta. E poi il nostro contributo è stato quello di garantire l'interfaccia con le macchine e con il cliente finale e la performance di questo prodotto.
Che ci mostra come il tema della sostenibilità e dell'economia circolare non sia un titolo di libro né un convegno accademico, ma la vita vissuta all'interno di un'azienda che prende singoli prodotti, singoli elementi della sua attività e li trasforma seguendo una logica innovativa che non è quella del massimo di efficienza o della prima cosa che funziona, ma di un obiettivo di diverso, quello di ottenere un risultato che funziona, ma all'interno di un quadro di compatibilità significativo e con obiettivi di riciclo, di riutilizzo, eccetera. Il sistema con il quale Scaltritti guida la ricerca di Lavazza, abbiamo anche visto, non è un laboratorio chiuso con dentro delle persone con un camice che non parlano con nessuno per anni fino a quando non hanno trovato la soluzione, ma è un sistema di relazioni con i fornitori, i clienti e le università. Ci torniamo rispetto a questa storia di Scaltritti, ma interloquirei in questo momento con il rettore del Politecnico, perché in questo quadro di Open Innovation, come si dice, per questa storia che abbiamo sentito, il Politecnico assume un ruolo diverso, notevole, di snodo significativo anche tra aziende che non sono i fornitori della Lavazza e professori, network di ricerca internazionale, quindi si forma un sistema di ricerca a rete molto significativo. Rettore.
Sì, in effetti un po' come le aziende, noi stessi siamo chiamati a cambiare, nel senso che non avremmo più ruolo in questo futuro se ci mantenessimo uguali al passato. Cosa si chiedeva al passato al Politecnico di Torino? Ed è stato così per 160 anni sostanzialmente. Tu fai il tuo dovere di formatore, formami degli ingegneri, degli architetti con diciamo così uno standard elevato come sei uso fare, con delle buone basi scientifiche, con la conoscenza approfondita delle tecnologie e forniscimi a me azienda, a me diciamo così ente territoriale, attore dello sviluppo della società, questo semilavorato che fatalmente necessitava poi di entrare in questa azienda, formarsi ulteriormente su determinate dinamiche che non venivano fornite come conoscenza all'interno dell'università, specificamente quelle più propriamente economiche, relazionali diciamo internazionali, multinazionali come la Lavazza, tipicamente prendevano i nostri ingegneri e li mandavano in giro per il mondo ulteriormente a formarsi nel loro contesto, eccetera. Era il periodo in cui le aziende avevano anche la forza interna di poter sviluppare ricerca proprietaria e quindi effettivamente si chiudevano in se stesse, quelle che potevano farlo, cioè le più grosse, e se chiedevano risultati di ricerca di nuovo alle università, quella parte dell'università che può fare ricerca, cioè le research university, lo facevano con un accordo specifico e poi portavano quei risultati fino al termine di un processo di innovazione sui loro prodotti. Adesso questo modello non funziona più e la comunità europea si è già cominciata a interrogare di come far sì che le cosiddette pale dell'innovazione, la tripla elica dell'innovazione, cioè l'industria, gli enti come l'università, i centri di ricerca e la politica, si diciamo così compenetrassero di più per riuscire insieme a ottenere più rapidamente e efficacemente innovazione. Ed è per questo che il nostro Ateneo si è dato un piano strategico molto aggressivo, si chiama Polito for Impact e mira a produrre un impatto sociale attraverso una coprogettazione con gli attori dell'economia essenzialmente di formazione per formare ingegneri e architetti in modo diverso, per fare insieme ricerca fatalmente più applicata, senza rinunciare alla prerogativa delle università e delle università pubbliche in particolare di fare ricerca di base, e poi dare conto anche degli ultimi stadi della e seguire gli ultimi stadi dell'innovazione, cioè quelli che in gergo si chiamano technology readiness levels alti, cioè prossimi al prodotto, attraverso iniziative congiunte come quelle che abbiamo lanciato recentemente nell'industria 4.0 con il cosiddetto competence center. È un modo completamente diverso di fare università, ma voglio dire, ritornare a quello che dicevo all'inizio, è essenziale perché noi si sopravvive e si faccia il nostro ruolo in questa società che cambia continuativamente. Torno alla formazione. È impensabile oggi mantenere un progetto formativo fermo su se stesso senza aggiornarlo continuativamente, pena il fatto che uno che entra in questo progetto formativo, e guardate che è stato così per decenni, si ritrova dopo 5 anni se è bravissimo, dopo 6-7 anni se è che è la media più o meno delle università italiane per una laurea magistrale, a uscire con una preparazione che non interpreta più completamente il mondo che si trova fuori. Allora è essenziale che coloro che sono nella frontiera della società, dell'economia, coprogettino, vengano a conferire ai nostri studenti alcune delle informazioni e delle metodologie proprie e insieme a noi che siamo scienziati, sapete bene che in università si fa carriera, si diventa professore essenzialmente attraverso la ricerca, quel saper fare consente insieme di trovare il giusto mix di competenze scientifiche e applicative per poter poi incidere. L'obiettivo di questa compenetrazione di coprogettazione non è solamente aggiornare i percorsi formativi, ma far sì che i ragazzi si laurino prima con competenze che non siano solamente tecnologiche. Quando diciamo che occorre arrivare a un'economia circolare anche e a una sostenibilità sociale, significa che per comprenderla i nuovi tecnologi che formeremo dovranno avere più conoscenze di quelle scienze dell'uomo e della società che aiutano a interpretare la società di oggi, cioè quelli che sono i disagi della società di oggi che con le tecnologie dobbiamo andare a recuperare. Ed è per questo che abbiamo al Politecnico fondato e il Consiglio di Amministrazione ultimo ha cominciato a investire in risorse umane per creare una nostra scuola di scienze dell'uomo e della società per ingegneri. Nell'ambito dell'architettura già da tempo abbiamo un nucleo di scienziati dell'uomo e della società per assistere i nostri studenti in una nuova formazione più etica, con più responsabilità sociale, ma anche per guidare verso nuovi traguardi lo sviluppo delle nostre ricerche. Quando Scaltritti parlava dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, è stato un grandissimo passo avanti che ci ha fatto comprendere come il complesso procedere della società verso un suo sviluppo avvenga su tante dimensioni che sono tra loro correlate e solo apparentemente contrastanti. Ce ne sono 17. Quello che stiamo cercando di fare è di, per ciascuna questi obiettivi di sviluppo sostenibile, trovare delle metriche, trovare dei modelli e intercorrelarli. Perché molto spesso quando si concepisce un'innovazione volta a un preciso obiettivo, si rischia di avere delle controreazioni dalla società in altri obiettivi che vanificano parte del beneficio che si consegue. Occorre avere questa visione olistica, ma la si può avere sviluppando modelli più complessi dei precedenti. E questo lo si fa di nuovo, lo stiamo cercando di fare di nuovo, con una collaborazione intanto con coloro che posseggono le masse di dati che sono necessarie per l'approfondimento in ciascuna di queste direzioni, ma anche con istituzioni importanti come il Joint Research Center di ISPRA. Forse non sapete, ma l'Italia ha la direzione della sostenibilità del JRC, che è il centro di ricerca attraverso il quale l'Europa intera tratta materie prenormative che sono in questa materia estremamente importanti. Uno degli obiettivi che ci siamo posti qua a Torino, in quello che chiamiamo la città della economia circolare della sostenibilità, che ha luogo all'Environment Park in Corso Livorno, dove le due università del territorio, l'Istituto Italiano di Tecnologia che dirigevo prima di fare il rettore e si orientò con la mia guida proprio sullo sviluppo di tecnologie per lo sviluppo sostenibile, e tutta una serie di laboratori interdipartimentari, interuniversitari in quest'ambito qua, sta diventando la sede in cui si sviluppano materie come bioedilizia, questo sustainability by design a cui accennava anche Scaltritti precedentemente, cioè progettare nuovi prodotti in modo sostenibile, e proprio il design che noi insegniamo ormai da decenni al Politecnico Torino ha qua a Torino questa caratteristica dell'eco sustainability da sempre, ed è un qualcosa che adesso viene prepotentemente a essere importante. Non è un caso che noi insegniamo design a fianco dell'insegnamento dell'ingegneria dell'autoveicolo a Mirafiori, e che proprio in quell'area lì peraltro si costruirà una cittadella della conoscenza e dell'innovazione sulla manifattura del futuro e sulla mobilità sostenibile. Per quanto riguarda l'ultimo miglio dell'innovazione, abbiamo il Competence Center, come dicevo prima, questo luogo in cui si fa da un lato formazione di reskilling e upskilling. Cosa significano questi due termini inglesi? Il reskilling è per coloro che perdendo un lavoro, perché purtroppo falliscono, specie in questo periodo storico, le società si ritrovano a doversi riformare per ottenere delle chance di un nuovo impiego, e questo è il reskilling. L'upskilling è la formazione continua, essenzialmente attraverso questa azione noi insegniamo a chi è già all'interno di aziende le ultime novità nell'ambito della digitalizzazione e della sostenibilità, che sono i due driver principali che devono essere comunicati continuativamente, che si aggiornano a un ritmo vertiginoso, ma anche seguiamo le ultime evoluzioni in termini di applicativi. Esempio, nella manifattura 4.0 abbiamo una specializzazione in linee pilota per additive manufacturing, che è un modo di produzione del tutto nuovo che consente di fare dei nuovi design di prodotti con materiali progettati in modo particolarmente intelligente. Sta prendendo molto piede questo tipo di tecnologia. Ecco allora che complessivamente questo può anche essere replicato come modello in tutte le aree di impatto che vengono progettate in questa città, dalle due università, al Politecnico e all'Università di Torino. Pensiamo all'area del Parco della Salute e dell'Innovazione, pensiamo all'area dell'aerospazio. Oggi pomeriggio avremo una lecture di Paolo Nespoli, che introdurrò personalmente, sempre qui a Biennale. Insomma, nei punti di forza di questa città c'è questa grande alleanza per la sopravvivenza, ma anche per progettare credibilmente un futuro sostenibile, tra le università, i centri di ricerca, gli attori principali dell'industria. È importantissimo creare filiera e tenere su questo territorio capi filiera come Lavazza, come Leonardo, come FCA, Futura, Stellantis, CNH, quella grande competenza che abbiamo nei nostri ospedali, che può attrarre imprese nel settore della salute anche a Torino, e così via, con un nuovo modo di fare università, di fare impresa, e anche mi consenta di fare politica, perché anche la politica deve passare da una fase di modulazione, come dire, regolazione del rapporto tra la crescita economica e la ridistribuzione sociale. Deve essere molto più consapevole, specialmente nell'ambito della conoscenza delle tecnologie, perché proprio le tecnologie, e questo convegno lo spiega molto bene, sconvolgono le dinamiche sociali, e se e chi si candida a gestire queste dinamiche come politico deve conoscere un po' di più queste tecnologie.
Ragazzi, qui stanno cominciando a fioccare le domande del pubblico e possiamo anche giostrare il nostro tempo in maniera libera, quindi io forse comincerei a introdurle, anche perché desidero incoraggiare il pubblico a sentirsi parte della nostra manifestazione. La Biennale è umanità, e senza gli umani che cosa facciamo? Quindi prima di tutto, per Scaltritti, una domanda che un po', insomma, stacca un attimo la tensione sul grande scenario, ci porta nel particolare, ma è nei particolari che poi si trovano tutte le soluzioni e le vere loro conseguenze. Dice questa domanda: perché hanno scelto il Regno Unito come market di sbocco per il bicchiere sostenibile? Hanno intenzione di portarlo su altri mercati?
Allora, la risposta alla prima domanda è: noi siamo proprietari di un sistema, e questo sistema è un sistema chiuso che opera in Regno Unito e in Germania. Quindi siamo partiti da lì perché avevamo un'esigenza molto molto particolare. Sicuramente Lavazza ha un percorso non solo sui bicchieri, a 360 gradi, per affrontare il tema della sostenibilità e della circolarità. Quindi magari le porto un esempio dal punto di vista dell'impatto sulla sostenibilità. Per noi i packaging flessibili sono un'area molto molto importante, e qui abbiamo definito nell'ultimo anno e mezzo una roadmap con cui vogliamo andare a sostituire tutti i pack flessibili che oggi non sono riciclabili e portarli nella filiera della riciclabilità. E qui abbiamo fatto un progetto, poi farò un esempio che ha avuto uno sbocco quest'anno sul mercato, dove sostanzialmente abbiamo rivisto i pack flessibili che oggi storicamente negli ultimi 50 anni, per garantire la conservazione dell'aroma, hanno un layer di alluminio sostanzialmente in un sandwich tra due elementi di polimerici. Qui la sfida è stata eliminare lo strato di alluminio e garantire la conservazione a 24 mesi, la conservazione dell'aroma, così come è stato storicamente, con una soluzione completamente diversa, che però garantisse, oltre all'aroma, garantisse di essere riciclabile, portasse ad avere un impatto di riduzione del peso. E qui le porto un esempio: noi abbiamo lanciato la gamma in gamma Tierra, che è la nostra parte alta di gamma, abbiamo lanciato questi pack riciclabili, la confezione da 180 è stato il primo esperimento che abbiamo fatto, e abbiamo visto che abbiamo raggiunto il risultato della riciclabilità, quindi di un'economia circolare, abbiamo abbattuto il peso del singolo pack del 10%, e l'impatto in CO2 si è ridotto del 40%. Quindi questo ci incoraggia a pensare che non solo nei bicchieri, ma nelle aree dove abbiamo maggiore impatto ci sia uno spazio per definire dei percorsi, delle roadmap, e qui parliamo di roadmap dei packaging riciclabili e sostenibili che vogliamo eseguire nei prossimi 5 anni, quindi con obiettivo 2025 diventare completamente riciclabili nell'ambito dei pack riciclabili. E qui faccio anche un richiamo al tema dell'economia circolare, che prevede un ripensamento del modello economico. Lavazza ritiene che l'economia circolare sia funzionale allo sviluppo del proprio percorso di sostenibilità, e richiede anche che ci sia lo spazio e l'assoluta necessità di fare questo percorso insieme alla filiera della ricerca, al mondo accademico, insieme alla filiera dei fornitori e ovviamente con noi che giochiamo un ruolo rilevante. Questo è un po' quanto per rispondere alla domanda, quindi siamo partiti da lì perché era una necessità impellente, perché è un sistema di cui siamo proprietari, con la volontà di poi trovare soluzioni su tutte su tutti i campi che noi andiamo a presidiare, dai bicchieri ai pack riciclabili ai sistemi.
Senta, Scaltritti, c'è un'altra domanda che però insomma interpreta anche una domanda di fondo che va posta, cioè un'azienda che si dà obiettivi come questi, che fa ricerca per andare nella direzione della circolarità, che fa investimenti per andare in questo senso, si troverà a competere, dice il nostro rappresentante del pubblico, con aziende che invece non si occupano di questi investimenti e quindi potrebbero fare dei prezzi diversi, potrebbero essere competitive perché non investono e non spendono in questa direzione?
Diciamo che la possibilità c'è, ogni azienda sceglie secondo il proprio DNA e secondo le proprie caratteristiche come diciamo così, soddisfare i propri clienti e trovare uno spazio nel mercato. Quindi le posso rispondere per Lavazza. Lavazza ritiene che oggi ci sia una domanda di sostenibilità abbastanza diffusa e vuole fare parte di un'offerta in termini di sostenibilità. Ritengo che il prezzo sia una leva, ma più importante rispetto al prezzo è il tipo di offerta che si fa, che poi giustifica un prezzo di un certo tipo piuttosto che un prezzo di un altro tipo. Quindi noi riteniamo che l'offerta che vogliamo fare sia un'offerta più a 360 gradi, come diceva il rettore Saracco, faceva riferimento a un approccio olistico. Noi riteniamo che questo approccio sia completo, ovviamente vada affrontato con un'ottica di medio termine, ma che vada in realtà a soddisfare una domanda di mercato che esiste e che diventa sempre più frequente, e noi la sentiamo perché i nostri clienti, che siano distributori o clienti finali, di questo ci parlano.
Certo, e questo è fondamentalmente il concetto, cioè non è detto che tutti competano sullo stesso piano, cioè chi compete solo sul prezzo, cioè ci compete su un'immagine, un contenuto di qualità generale. Se il caffè è buono, può esserlo in due sensi, buono al gusto e buono nei confronti dell'ambiente, e questo può anche spingere dei consumatori a spendere qualcosa di più per consentire alle aziende di andare in questa direzione. Certamente è un argomento che 50 anni fa sarebbe stato posto in maniera diversa, ma che oggi possiamo porre in questo modo perché la sensibilità generale è molto cambiata. Rettore, ma lei dove l'hanno messa? Perché non sarebbe... lo scenario dietro di lei non è quello dell'ufficio megagalattico del Magnifico, è un po' più cantinesco.
Bravissimo, no? Sono nella mia civile abitazione. Ahimè, come lei sa, quando ci sono le DAD, ci sono le lineette di febbre, qui si blocca tutto, le famiglie devono in qualche modo organizzarsi. E mi sono ripromesso, certo, a differenza di quando la pandemia ci ha tagliato le gambe, allora al motto il comandante della nave deve stare sulla nave, fosse anche l'unica persona che c'è, questo valeva a marzo. Adesso sto cercando di fare anch'io la mia parte per mantenere, diciamo così, una sorveglianza ai figli che sono in didattica a distanza, perché come noto poi dopo un po' ci si stressa parecchio a dover lavorare, anche monitorare. Qui no, sì, sono a casa.
Certo. Il Politecnico è stato peraltro la prima università, il primo Ateneo a dire che avrebbe riaperto a settembre per i suoi studenti. Sappiamo della sua sensibilità per tutto questo tematica. Il pubblico le chiede ma perché non facciamo in tutti i corsi di ingegneria un corso di economia circolare? Tanto sa che gli italiani sono tutti CT e anche tutti i rettori del Politecnico.
Allora, intanto economia circolare è talmente vasta come materia che sicuramente abbiamo in programma di gestire questo tipo di tematiche nell'ambito di quella scuola di scienze dell'uomo e della società. L'economia di fatto è una scienza della società ed è un qualcosa su cui noi ambiamo dare contributi a qualsivoglia ingegnere. E questo l'economia circolare non può sfuggire dalla sostenibilità economica, ma deve compendiarla con impatto sociale e tutela dell'ambiente e utilizzo delle sue risorse. Quindi è un sistema molto complesso. Guardi, non è un caso che proprio nel dipartimento che è più vocato alla lotta ai cambiamenti climatici, anche alla loro comprensione, che è il Dipartimento di Ambiente e Territorio, abbiamo investito in una delle figure che acquisiremo per questa nuova scuola di scienze dell'uomo della società. Per esempio, stiamo progettando nell'ambito dell'ingegneria gestionale un percorso di laurea magistrale fatto su una produzione sostenibile. Già una laurea magistrale, quella nell'ingegneria chimica, si chiama ingegneria chimica dei processi sostenibili, cioè se vogliamo andare in modo approfondito ci sono oramai una variegata offerta di corsi specialistici, però correttamente è bene che di sostenibilità si parli. Già esistono nel catalogo del Politecnico corsi generalisti di questo, che sono a scelta, non obbligatori, però sono molto gettonati dai ragazzi. Però parlare di sostenibilità, vi ricordo, significa di parlare di 17 obiettivi molto diversi che in modo olistico devono comporsi. Quindi di per sé è una materia che meriterebbe infiniti approfondimenti. Occorre trovare un giusto equilibrio perché i principi base della sostenibilità abbiano alberghino in ciascuno degli ingegneri che formiamo in un minimo contenuto che consenta a questi ingegneri di eventualmente dialogare poi una volta che saranno nella frontiera del lavoro con chi ne sa di più. Oramai non si fa innovazione, non si fanno passi avanti nelle imprese e nella società senza un lavoro di team che metta insieme gli ingegneri del tipo che sceglieranno i nostri ragazzi e le nostre ragazze con altre specialità. Non dobbiamo mirare a fare dei piccoli Leonardo, non hanno proprio senso, è sempre più complesso e impossibile al giorno d'oggi, ma far sì che si abbiano nel proprio DNA quel minimo di conoscenze, quell'attitudine alla comunicazione che consente ai ragazzi di completarsi in un gruppo in un ecosistema, competere magari con altri ecosistemi produttivi a un livello un pochettino più locale, questo sì.
Noi siamo di fronte al rettore di un'università e quindi una persona che oltre a insegnare e a organizzare l'insegnamento, la ricerca, la terza missione, ha la fortuna di ascoltare tutti i giorni quello che pensano, dicono, sentono delle persone che hanno poca esperienza ma tanta energia. Le aziende nel loro marketing, nelle loro ricerche di relazione con il pubblico hanno sempre più difficoltà a interpretare queste generazioni che vengono su, che hanno conosciuto solo un mondo non solo digitale, hanno visto soltanto un mondo post 11 settembre, hanno visto da insomma persone che si informano soltanto un mondo nel quale c'è stata la crisi del 2008 e sono densamente immersi in questa esperienza così complessa che stiamo vivendo adesso. Che cosa ci dicono rispetto ai grandi obiettivi della sostenibilità questi ragazzi? Sono più duri per ottenerli, come sembrano i Fridays for Future? Sono più impauriti, sono più incerti? Che cosa ci chiedono, che cosa ci dicono i ragazzi che arrivano all'università?
Guardi, una delle caratteristiche del nostro Ateneo è quella di promuovere attività di team studenteschi che spontaneamente si appassionano di tematiche che collettivamente affrontano per sviluppare prototipi, riuscire a essere più efficienti, consumare di meno, quindi o sviluppare anche piattaforme per energie rinnovabili, ecco, oppure recuperare una cosa simpatica che si fa qua nell'ambito dell'economia circolare è prendere i computer che non funzionano più, smontarli, è un po' come Frankenstein, ricomporli perché funzionano e collocarli nella pubblica amministrazione dove non serve l'ultimo grido del microprocessore veloce, ma comunque si viaggia bene con computer riusati. È una delle tante specialità della ditta a cui i ragazzi, gli studenti che insieme convergono in questi team danno vita, danno corso. La spinta è notevole. Noi abbiamo in Ateneo, la mia prorettrice è in questo momento anche l'onore meritatissimo perché ha una vita di ricerca in questo settore, di coordinare l'intera rete delle università per la sostenibilità. Ebbene, questa rete italiana ha nel nostro Ateneo un duale, quello che si chiama Green Team, a cui partecipano di nuovo attivamente gli studenti, e tra le finalità del Green Team è proprio sollecitare progettualità, non semplicemente nella ricerca o nel rendere il nostro campus più sostenibile. Tra l'altro, mi piace ricordare che la nostra università è stata giudicata nell'ambito delle comunità sostenibili, delle città sostenibili, l'SDG 11, la 17ª università al mondo, grazie proprio al lavoro che è stato fatto da Patrizia Lombardi e dal suo team, e in generale grazie alla vocazione del nostro Ateneo nello sviluppare un sistema sostenibile, prima di tutto a casa nostra. Bene, molte delle attività del Green Team sono portate avanti proprio dai ragazzi che hanno delle idee, stanno eliminando la plastica, abbiamo un gadget che viene offerto alle matricole, che è una classica bottiglia, ma ormai di quelle di alluminio, diciamo così, ricaricabile. Ormai da tempo lo facciamo, visto con piacere che poi è stata una pratica che anche molte altre realtà hanno adottato. Quindi sicuramente sono propulsivi i nostri studenti.
Grazie. Beh, insomma, questo contesto, questo tema dell'economia circolare in Italia è uno di quelli nei quali ci sentiamo avanti. Mi sentite? Vedo qualche difficoltà. Gli italiani in Europa sono la prima economia circolare. Siamo scarsi nel digitale, siamo scarsi in altre cose, ma nell'economia circolare siamo avanti. È un primato che forse deriva da un senso di riutilizzo profondo, il senso di risparmio che hanno gli italiani, la tradizione del lavoro che gli italiani hanno sempre fatto con i materiali dei quali che avevano a disposizione. Vicino a Torino c'è Biella, Prato, insomma tutti questi mondi che hanno sviluppato una industria senza materie prime. Ma la tradizione si sta connettendo all'innovazione. Riusciamo, Scaltritti, a vedere qual è la relazione tra queste due questioni? Innovazione e tradizione nella ricerca verso la sostenibilità. Ho l'impressione che ci sia qualcosa lì che possiamo scavare per tirare fuori energia e visione per il futuro, anche perché l'ultima domanda che le vorrei fare è che roadmap vi siete fatti per andare avanti, dove vorrete arrivare entro 5 anni, eccetera.
La ringrazio della domanda. Direi che sicuramente, come diceva lei, abbiamo la tradizione di utilizzare di economia circolare proprio per una scarsità di risorse. Questo affonda nelle radici di come è la storia industriale di questo paese. Guardando più avanti e guardando al futuro, direi che questa è una base ottima su cui costruire, ma come diceva il rettore Salacco poc'anzi, c'è un tema di complessità e c'è un tema di necessità di avere una visione olistica. E riteniamo che questi due elementi siano elementi fondamentali e quindi dobbiamo avere consapevolezza che se vogliamo avere un mondo dove l'economia circolare sarà efficace, dove la sostenibilità verrà raggiunta, dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo fare azioni che siano coerenti con la complessità da un lato e la visione olistica dall'altro. Non possiamo fare azioni che si focalizzino a un singolo obiettivo ma che poi abbiano degli effetti collaterali, diciamo, indesiderati. Partendo da questo assunto, direi che abbiamo una grandissima opportunità. Insisto sul tema del che ho già toccato delle alleanze, ha toccato il rettore, perché noi abbiamo una capacità come azienda, che è quella di comprendere il mercato, che è sempre più complesso, e abbiamo la capacità di semplificare questo mercato e di coglierne gli elementi chiave per servirlo al meglio. Dall'altra parte abbiamo una serie di competenze tecniche, che sono competenze tecniche tradizionali, ma come diceva il rettore ci sono processi di upskilling che sono assolutamente necessari, di reskilling, e i cicli di rinnovamento delle competenze si accorciano sempre di più. Se erano probabilmente 50 anni fa 20 anni, sono diventati 10 anni, oggi sono 3-5 anni, e quindi dobbiamo avere questa capacità di essere adeguati alle sfide che abbiamo di fronte. Il mondo accademico ha una ricchezza enorme in termini di competenza tecnologica e in termini di capacità di semplificare la complessità tecnologica che le sfide che abbiamo davanti richiedono. Ma io credo che qui un'alleanza che veda il mondo accademico, il mondo dell'impresa, il mondo delle istituzioni possa portare dei risultati, proprio perché ognuno di noi ha degli elementi e dei pezzi che sono complementari. Quindi il sistema qui è fondamentale per portare il risultato in un mondo che e in alcune problematiche che sono estremamente complesse.
Ecco, per gestire questa prospettiva è bene che vi diate una roadmap, come si coinvolge tutto il personale, la gente che sta fuori dal diretto controllo del direttore di ricerca, come si parla da platea come quella delle persone che lavorano per la Lavazza, per andare tutti in questa direzione. Io che mi vediate, ho dei problemi di connessione forse.
La vediamo, diciamo così, la roadmap agiamo per tipologia di prodotto, e all'interno della tipologia di prodotto che vogliamo andare ad attaccare in termini di sostenibilità e di economia circolare, andiamo proprio a coinvolgere le persone e le funzioni in maniera assolutamente cross funzionale e al di fuori del perimetro aziendale, andando anche a cercare le competenze o nel mondo universitario o nel mondo della filiera di fornitura, che sono funzionali a risolvere quel problema complesso che va sviscerato in maniera profonda. Citavo poc'anzi la roadmap del packaging. Abbiamo un piano a 5 anni per rendere tutto il packaging flessibile, riciclabile, e questo è possibile grazie agli esperimenti che abbiamo fatto negli anni passati e a un piano di sperimentazione ulteriore che faremo nei prossimi anni, e questo avrà un impatto in termini di sostenibilità molto molto importante.
Rettore, questo compito della università, che insieme a insegnare e a fare ricerca restituisce alla società, all'economia, alla città il suo sapere, alimentando, diventando un motore fondamentale dell'economia della conoscenza, dell'economia nella quale siamo in questo momento. Un tempo forse specialmente in una città industriale con la linea di montaggio al centro di tutta la simbologia sociale, il Politecnico poteva essere in qualche modo ancillare, ma a questo punto, che nell'economia della conoscenza è il motore, è la visione ed è quella luogo nel quale la complessità non si rifiuta ma si comprende. Come fa a darsi una visione del ruolo che avrà nei prossimi 5-10 anni per vedere il mondo sostenibile che dobbiamo costruire?
Guardi, è stata un'operazione complessa che è partita quando decise di proporre una mia candidatura a rettore, un po' perché portato dalla mia stessa ricerca dalla didattica che facevo. Io mi sono sempre occupato di sostenibilità, di lotta all'inquinamento, di chimica verde. Avevo preso anche a scrivere in termini di divulgazione, elemento fondamentale, perché assieme a chi eroga formazione, chi fa ricerca, deve crescere però anche la società nella comprensione, diciamo, del cambiamento e delle nuove tecnologie, eccetera. A quel punto io stesso ho preso contezza del fatto che su una certa strada non si poteva più proseguire, il prezzo che si pagava era fortissimo. Tra le varie considerazioni che feci c'era quella che io formavo sì degli ingegneri estremamente solidi che dopo un paio di anni in multinazionali diventavano sostanzialmente bravissimi, in grado di incidere, ma finivano per incidere su altre economie, cioè non c'era quella circolarità della conoscenza che vede innanzitutto chi tu formi dare al paese che ha speso fondamentalmente, ha investito, diciamo un po' meglio, nell'università che ti ha formato, e questo non poteva funzionare. Da quel momento in poi si è passati attraverso una conoscenza approfondita per riuscire a porsi come Impact University, diciamo così. Bisogna conoscersi profondamente e bisogna essere efficienti al proprio interno. Abbiamo elaborato, ad esempio, un'anagrafe delle ricerche che consente di convocare e rendere visibile chi ha responsabilità di governo e chi gestisce le piattaforme di impatto, così le abbiamo chiamate, le macro aree in cui noi produciamo formazione e ricerca per settori, la mobilità, l'energia, l'acqua, l'economia circolare, la salute, la manifattura del futuro, eccetera, la rivoluzione digitale. Abbiamo persone che coordinano all'interno e grazie a questi strumenti riescono a sapere esattamente quello che viene fatto all'interno del Politecnico, dove assolutamente non si conculca la libera volontà di intrapresa in ricerca fondamentale di base dei nostri ricercatori, dei nostri professori, ma si cerca di ispirarli a convergere in modo interdisciplinare per dare innovazione nelle aree di impatto che più questo territorio e forse questo paese necessita. E quindi qui si agisce con un progetto forte, con una capacità di motivare le persone, la capacità di attrarre anche dall'esterno attori motivati a collaborare con noi e con io dico sempre, quando si comincia a percepire l'aria fresca mentre si pedala in una certa direzione, diventa bello anche correre in quella direzione e ottenere quel win-win, come dicono gli anglosassoni, vinci tu, vinco io, che oggi è necessario per poter fare dei passi avanti. E questo capita nella ricerca, come abbiamo detto, ma anche nella formazione. Siamo estremamente prolifici di nuove iniziative ben meditate. Tra queste ho ricordato e approfondito prima l'iniziativa del Competence Center sul reskilling, upskilling, la formazione continua. Voglio parlare adesso di quello che stiamo facendo nella formazione professionalizzante, di nuovo incontrando il mondo della formazione professionalizzante delle fondazioni ITS per cercare insieme a loro di dare al nostro paese in generale, perché il nostro paese ne ha bisogno, quel sistema di formazione professionalizzante che manca. Noi abbiamo 10-15% in meno di laureati rispetto agli altri paesi europei a parità di età, perché ci manca questo sistema di formazione professionalizzante, è sottodimensionato in Italia per almeno 10 volte, quindi anche qua è stato un uscire dalla propria zona di comfort, cominciare a lavorare per il bene del nostro paese, della nostra società. E io vedo, perché tra l'altro degli ottimi professori e ricercatori si stanno cimentando con la laurea professionalizzante in tecnologia per la manifattura industriale che abbiamo lanciato, è già il secondo anno che è attiva, io vedo la felicità di questi professori nel vedere i passi avanti diversi, perché è una formazione diversa, che fanno questi ragazzi che si votano a diventare dei tecnici specializzati, non degli ingegneri, ma dei tecnici specializzati, che sono quello di cui le nostre imprese, specialmente le piccole e medie imprese, che costituiscono l'asse portante dell'economia del nostro paese, hanno bisogno fortemente.
Insomma, questo sarebbe una sorta di risposta alla mancanza di risorse per gli ITS, dei quali si è molto parlato, che la Germania ha sviluppato 10 volte più di noi, e noi rispondiamo con questa soluzione interna
con
al Politecnico.
Con una vera e propria alleanza tra l'università e gli ITS, che ha visto la firma di un protocollo pochi giorni fa, in cui alleati mettiamo insieme ciascuno le risorse che si ha. Tra l'altro la formazione professionalizzante, come vi è noto, è molto più costosa di quella tradizionale, in cui si trasferiscono informazioni o si discute intorno a un tavolo, bisogna andare nei laboratori, bisogna sporcarsi le mani, fare stage aziendali e così via. E io sono sicuro che il progetto del Piemonte, che è un progetto che si basa non sulla creazione di un nuovo sistema di formazione professionalizzante, una Fachhochschule like, ma su un'alleanza tra le università che giocano un ruolo importantissimo anche nel immaginario delle famiglie italiane, no? Un pezzo di carta dato all'università impagabile. Ebbene, facciamo anche uno sforzo nella direzione della professionalizzazione di tecnici, ma lo facciamo insieme alle fondazioni ITS, potenziandoci a vicenda in un settore. Io sono convinto che questa strada piemontese, altre sperimentazioni sono in atto altrove nel nostro paese, potrebbe essere veramente quella vincente, e noi ci crediamo profondamente, l'abbiamo imboccata con convinzione.
Sì, io non sono piemontese, ma riconosco le soluzioni di civiltà che si vedono con tanta chiarezza quando si visitano i luoghi e le società, e il vostro è un mondo nel quale le istituzioni si parlano a un livello di collaborazione diverso da quello che si vede altrove in Italia. Sicuramente ha un senso offre questo un senso di possibilità di soluzioni che non si vede spesso altrove. Giusto tra parentesi, Scaltritti, voi partecipate a questo lavoro di formazione continua, agli stage, accogliete questo genere di proposta del Politecnico? Stiamo proprio in conclusione.
Assolutamente, consente veramente di integrare in un percorso molto pratico, come diceva il rettore, e di convogliare in questa direzione la formazione, quindi anche di creare delle competenze che siano specifiche in un continuo scambio tra università e impresa.
Ho avvertito in questo vostro scambio la capacità di guardare avanti con razionale ottimismo. È chiaro che questi ragazzi che arrivano al Politecnico, che arrivano negli stage alla Lavazza, che guardano al futuro con tanta incertezza, come del resto gli adulti e tutti quanti quelli che vivono questa epoca, trovano in questo razionale ottimismo una risposta, perché noi abbiamo saputo, visto, scoperto che il vecchio ascensore sociale automatico, che sembrava funzionare nel corso del miracolo economico, si è vagamente interrotto, ma le porte aperte, le possibilità che si aprono, i ragionamenti ottimisti, pur appunto nella concretezza e nella razionalità, sono quello che oggi serve più di tutto per i nostri ragazzi e per dare coraggio, energia, visione a queste volontà di cambiamento che loro trasmettono, portano con grandissima fiducia e coerenza morale, dalla quale non abbiamo che da imparare. Io ringrazio Fabio Scaltritti e Guido Saracco per questo incontro. La Biennale di Torino continua, la Biennale Tecnologia, grazie al Politecnico di averla realizzata, il programma è davvero fantastico e non lo dico solo perché sono tra i curatori, ma perché ne sono profondamente orgoglioso e grato al Politecnico. Buongiorno, al prossimo incontro.
Grazie a tutti, arrivederci.